Ci sono notizie o temi di discussione che ci mettono quotidianamente di fronte a un bivio. Cosa fare? Andare dietro al dibattito corrente, alle polemiche, spesso semplificate, alle opinioni polarizzate, alla strumentalità anche, con assenza di attenzione ai dati reali, oppure provare a guardare, anzi meglio ascoltare altro, cercare documentazione dove c'è, dare attenzione a voci attendibili, più attendibili magari perché più attente, vicine, informate, con esperienze o competenze dirette che non presentano opinioni pregiudiziali, non ci aiutano semplificando la realtà, perché questo è il problema. Dobbiamo scegliere ogni giorno tra forme di semplificazione della realtà apparentemente comode e comprensibili e altre invece che ne valorizzano la complessità, implicano uno sforzo. In qualche modo questa alternativa è particolarmente bruciante ogni volta che si toccano temi cosiddetti sensibili dal punto di vista, diciamo, etico, del costume, dei comportamenti, delle scelte di vita. Questa modalità del dibattito, tra l'altro, è anche la ragione per cui in questi campi non si interviene come si dovrebbe, con misure di legge, e si lascia senza diritti tutti o tanti più deboli e più soli. Eppure anche in questo campo difficile, persino da raccontare, quello dei comportamenti di vita, delle scelte per esempio sessuali, voci, esperienze che ci aiutano a capire che sfuggono quella logica semplificatoria, non mancano. Prendiamo un libro per esempio e leggiamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Naturalmente il dibattito è tanto più semplificato e manipolabile quanto più ci si avvicina a realtà del nostro tempo che osserviamo meno, che illuminiamo meno, almeno dal punto di vista del grande pubblico. Il viaggio che Fabio Geda propone nella varianza di genere, il sottotitolo del libro, il cui titolo è Song of Myself ed è pubblicato da Feltrinelli, è tanto più prezioso perché parla di un territorio ancora largamente opaco, poco conosciuto, poco documentato. E allora il bivio, l'alternativa è ancora più netta. Le polemiche che hanno riguardato l'ospedale di Careggi, in particolare il suo centro per la disforia di genere, polemiche si sono trasformate, ma fin dall'inizio quella era l'intenzione, in una vera e propria crociata politica che di fatto mira a ostacolare i trattamenti ancora prima la presa in carico del problema, al di là questo degli eventuali risultati giudiziari o sanitari. Ecco, per esempio, quella polemica lì ha senso solo se si trascura qualunque realtà di fatto, e il viaggio di Fabio Geda propone un'alternativa, cioè si prova ad ascoltare chi è impegnato nel campo, gli operatori, i medici, i ragazzi e le ragazze con le loro disforie, appunto, le loro storie, le loro attese, le famiglie con le loro diversità e difficoltà. Appunto questo il viaggio di questo libro. Fabio Geda entra nei luoghi, in primo luogo l'ambulatorio dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, infantile, quindi stiamo parlando di ragazzi e ragazze minorenni, di disforie che si presentano a questo punto dello sviluppo, partecipa agli incontri collettivi, registra le storie, entrando anche nelle case, coinvolgendo le famiglie, insomma indagando e raccontando la realtà e non le sue rappresentazioni schematiche, le sue manipolazioni, le falsificazioni e nemmeno le idealizzazioni, naturalmente. La disforia di genere non è più una malattia, non è considerata tale ora dai manuali, ma è sempre una sofferenza. Quella sensazione di incongruenza tra il genere percepito e il sesso anatomico, questa è la definizione che possiamo adoperare di disforia, intende una forma di dolore, d'angoscia. Etimologicamente, ricorda Geda, è l'opposto dell'euforia. Come dice una madre arrabbiandosi perché qualcuno parla di moda, allude al fatto che questa fluidità sessuale sia prodotto di una moda, ma ci sono ragazzi che per questo motivo, a causa della loro varianza, stanno male, ma veramente male, ragazzi che si tagliano, che non mangiano, che mangiano troppo, che vanno male a scuola, che le abbandonano. Questo è solo un po' dalla moda, dice, non credete. E anche nel caso dell'ospedale di Careggi, quello che ha colpito è quando finalmente qualche genitore ha potuto parlare, la sofferenza che c'era dietro l'accesso a quelle cure, che ora vengono almeno in parte criminalizzate, il rischio di suicidio alternativo a quella possibilità di essere curati. Di questo stiamo parlando, di questa sofferenza che è una specie di sottofondo continuo, anche se mai esibito in tutti gli incontri, le conversazioni, le voci che Geda raccoglie, però insieme a un'idea di libertà e di verità, cioè manifestarsi liberi di essere ciò che ci si sente e dire la verità a se stessi, intanto poterla dire al mondo, a cominciare da quello più vicino, non la famiglia, i genitori, la scuola, gli amici, il quartiere. Una verità non semplice, non è sempre nitida, non è tutto binario, anche questo ci raccontano queste storie, non è tutto permanente, ci si sente in questo modo fluido, la parola è abusata, ma viene immediatamente alla mente leggendo queste storie, questo rapporto con se stessi, con il proprio corpo. La disforia nasce da lì, no? Da questa non corrispondenza. Il libro di Geda, tra l'altro, è un buon manuale che aiuta a capire meglio cos'è, a definire meglio cos'è l'identità di genere o il sesso alla nascita. Anzi, le quattro variabili, ecco, questo è importante, le quattro variabili: sesso biologico, orientamento sessuale, identità di genere e ruolo di genere, cioè ruolo sociale, che compongono quella esperienza umana complessiva che siamo soliti chiamare identità sessuale. Ma lo fa attraverso le storie, tra l'altro con una grande fiducia nel racconto e quindi anche, possiamo dire, nel libro, un po' lo spirito anche di questo podcast, che i libri che aiutano a capire, le storie per Fabio Geda aiutano a scongelare, a decostruire, no, quelle verità grossolane riaffermate, polarizzate, manipolate, esibite spesso polemicamente. Lo fa facendo parlare ragazzi e ragazze, i loro corpi spesso nascosti, le loro paure, il loro coraggio. In questo Geda, aiutato dalla sua esperienza tra gli adolescenti, molto lunga dal punto di vista anche lavorativo in passato, e che si è espressa in alcuni libri, per esempio nel più famoso, che è Nel mare ci sono i coccodrilli. La varianza di genere, dice, è una condizione complessa da affrontare in ogni momento, ma ancor più quando si oltrepassa la soglia magica della pubertà e si attraversa l'adolescenza, un periodo che già di per sé è un mare in burrasca. Ancora non sai esattamente cos'è ciò che provi e come niente finisci per sentirti sbagliato, sbagliata, per sentirti un errore, per non sentirti una possibilità, come ha detto Selene, una delle voci protagoniste di questo libro. Perché l'adolescenza, dice ancora, è confusione, ricerca, meraviglia e dolore. È come se la varianza di genere, la disforia, il processo, il cammino terapeutico con cui viene affrontata, raddoppiasse esattamente queste emozioni. Confusione, ricerca, meraviglia e dolore. Nulla è semplice, dunque le storie del coming out, per esempio, cioè della rivelazione di sé al mondo, ai parenti, ai vicini, sono sempre toccanti, commoventi. Qualche volta, per fortuna, fanno sorridere. Quando l'ho detto a mia nonna, che io ci sono cresciuto assieme perché abita proprio qua accanto, quando le ho detto che mi sentivo femmina, lei ha risposto: bene, cosa vuoi da mangiare? Perché per lei non era quello il problema, capito? Il problema era che mangiasse. Qui viene in mente la magnifica donna del popolo, nella città di minatori del film Pride, no? Che scopre, non tanto sconvolta dal fatto che per la prima volta in vita sua incontrasse degli omosessuali, ma del fatto che fossero, sciaguratamente per lei, vegetariani. Non è facile nemmeno l'accesso ai servizi e alle terapie, bisogna scalare le montagne per farsele prescrivere, dice una delle voci raccolte. È proprio questo il tema polemico, no? di queste settimane, intorno alla facilità, tra virgolette, con cui l'ospedale di Careggi praticherebbe queste terapie. Si tratta anzitutto di quei farmaci bloccanti della pubertà che arrestano o ritardano i suoi segni, consentendo di prendere tempo, no? Di capire meglio se stessi, dato che si tratta di trattamenti reversibili prima di altre scelte che sono invece meno reversibili, anche molto poco reversibili o irreversibili, come le operazioni chirurgiche. Qui invece è tutto molto attento e soprattutto molto lento. Il tempo è fondamentale, non va sprecato, perché si tratta di sofferenze che vanno affrontate, ma non può essere accelerato. La sensazione è che tutto sia molto attento, cauto, a volte silenzioso. Anche gli incontri, no? ci sono i corpi e le parole difficili, a volte ci sono ragazzi che sussurrano, a volte nemmeno parlano nei gruppi che il libro racconta. Ogni storia è un viaggio, il libro ha per sottotitolo Un viaggio nella varianza di genere, termini simili ricorrono per tutto il libro per definire quello che racconta, un itinerario, una rotta, un cammino, transizioni potremmo dire, senza dare alla parola il significato più specifico che assume poi nel caso dei cambiamenti di genere sessuale. Benché l'idea del viaggio a qualche madre o padre non torna, perché implicherebbe un destino, una meta già segnata, già nettamente definita, ma così si sentono questi ragazzi in questa condizione di cambiamento, i loro genitori confusi, impauriti, però fantastici. Basterebbe rispettare questo cammino per far tacere le polemiche e le crociate, perché questa transizione, possiamo dire, appartiene all'intera società. Dice Fabio Geda: mi viene anche da chiedermi se quella legata all'identità di genere non sia forse la più importante rivoluzione culturale di questo inizio di millennio. Per essere chiari, scrive, per non confondere le informazioni, non ci sono dati che indichino che sia in aumento la popolazione con varianza di genere. Quello che sta aumentando è il numero delle persone con varianza che chiedono di essere ascoltate. E nel caso dell'ambulatorio sulla varianza di genere all'ospedale infantile Regina Margherita, dice, nel 2009 le famiglie che avevano fatto richiesta di presa in carico erano 2, mentre le cartelle aperte nel momento in cui scrive il libro sono 140, un aumento enorme che naturalmente indica anche un accumularsi dei casi, appunto perché ci vuole tempo, molto tempo, si sta lì molto tempo. Oltre all'aumento delle richieste, c'è anche questa lunghezza dei processi di parola, di confronto, di discussione, di esperimento dei propri corpi, che in questo libro sono raccontati. Fabio Geda non si nasconde la realtà, si fa una domanda radicale: perché mai qualcuno dovrebbe avere paura di essere chi è, se esserlo è una questione privata, intima, che non danneggia gli altri, che non mette in pericolo la comunità? C'è ancora questo enorme ritardo, questo enorme silenzio, questa indifferenza che sfocia nel sadismo. Ma dice una cosa secondo me molto importante: nel corso degli ultimi 20 anni la percezione della varianza di genere nel mondo occidentale è cambiata, una crescita della consapevolezza che ha coinvolto soprattutto i più giovani, ma in fondo è sempre da lì che si parte. Le questioni legate all'espressione di genere e ai diritti delle persone con identità non conformi hanno guadagnato maggiore attenzione mediatica e pubblica grazie ai movimenti, agli attivisti, alle campagne di sensibilizzazione. La lingua usata per parlarne è diventata più articolata e la lingua ha allargato la prospettiva, lasciando emergere ciò che prima restava oltre i margini del campo visivo. E proprio lì, oltre questi margini, se fosse necessario, ci porta questo libro di Fabio Geda, Song of Myself. Ultima annotazione, ultima cosa. Parlava lui qui del linguaggio, no? Per tutto il libro Fabio Geda usa lo schwa, cioè quel segnale grafico che non permette di attribuire un'identità di genere definita, un'identità, diciamo, sessuale definita alle parole, agli articoli, alle preposizioni. In tutta questa puntata di oggi del podcast ho cercato di usare delle perifrasi o degli strumenti, degli accorgimenti per aggirare questa difficoltà e anche a leggere la schwa, che pure potrei fare perché corrisponde al modo di parlare di molti dialetti dell'Italia centro-meridionale, quell'indefinito finale di molte parole. Ma non era questo l'importante. L'importante è provare anche nel linguaggio quell'elemento, possiamo dire anche di disturbo, di imbarazzo, che è necessario perché si rompano le pigrizie, le sordità e le cecità. Scrivete se volete a timbuktu@elpost.it. Questo podcast è pubblicato tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 18 sul Post e le principali piattaforme.